Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. La situazione nella striscia di Gaza in Israele sta peggiorando dopo gli scontri a fuoco che sono iniziati questo lunedì. Una situazione che ha visto ormai i morti superare la centinaia, ha visto riservisti di Israele convocati, ha visto i maggiori voli bloccati proprio su Israele per evitare potenziali conseguenze. Noi facciamo il punto della situazione con il giornalista da Gerusalemme per il Manifesto, Michele Giorgio. Michele, buongiorno e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Come prima cosa, Michele, aggiornaci sulla situazione. Che cosa è successo nelle ultime 24 ore?
Beh, è un continuo susseguirsi di notizie e di aggiornamenti. Quello che abbiamo visto di base è che è proseguita per il terzo giorno consecutivo, anzi quasi il quarto, questa guerra tra Israele ed il movimento islamico Hamas a Gaza. Quindi abbiamo visto varie ondate di razzi lanciati da Gaza verso Israele, verso il centro del paese, verso il sud, anche in direzione dell'aeroporto di Tel Aviv. Abbiamo visto l'aviazione israeliana martellare per tutto il giorno la striscia di Gaza, e all'aviazione si è unita questo pomeriggio anche l'artiglieria di Israele, che ha preso di mira la fascia orientale della striscia di Gaza, non ovviamente sui centri abitati, però qualche colpo è caduto anche sulle case. Infatti qualche ora fa è arrivata la notizia che in un paio di occasioni queste cannonate sono finite su abitazioni civili. I palestinesi parlano di una famiglia intera distrutta, di numerose vittime, e sarebbe accaduto lo stesso anche a Rafah e nell'est di Gaza City, e questo avrebbe portato il totale delle vittime a 103, tra i quali diversi bambini ed 11 donne. Ma naturalmente anche sul lato israeliano si contano vittime. Proprio nel momento in cui vi parlo si è appreso che una donna israeliana 87enne morta nel rifugio dove era andata per ripararsi dei razzi, morta per un infarto, quindi non direttamente uccisa dei razzi ma a causa di essi. E ieri e l'altro ieri altri 7 israeliani, tra cui un bambino di 6 anni, erano invece stati uccisi da questi razzi lanciati da Gaza. E tra l'altro il movimento islamico Hamas qualche ora fa ha comunicato attraverso un suo portavoce di essere in possesso di missili a medio raggio che possono arrivare fino a 250 km di distanza e quindi colpire gran parte del territorio di Israele. E anche bisogna considerare che per la prima volta Hamas ha impiegato dei droni, certo droni fabbricati a Gaza, non particolarmente avanzati, che però hanno anch'essi fatto dei danni. Quindi una situazione davvero di grande drammaticità, alla quale si unisce l'esodo di migliaia di palestinesi che nelle scorse ore hanno lasciato le loro case nel nord-est di Gaza per paura di una operazione di terra di Israele, che effettivamente appare sempre più probabile, e si stanno dirigendo verso il centro della striscia di Gaza, dove vengono ospitati nelle scuole dell'UNRWA, e si stanno rivedendo un po' le scene che divennero note in tutto il mondo nel 2014, l'ultima volta che in maniera ampia Hamas e Israele si sono scontrati.
In queste circostanze lo vediamo anche sulla copertura dei quotidiani e dei mezzi di informazione, che hanno già iniziato il loro live coverage. È quasi naturale andare in una cronaca nella quale si racconta che cosa sta succedendo sul campo, magari perdendo però di vista le ragioni per le quali si è arrivati a questa situazione. Allora noi facciamo un passo indietro. Che cosa ha causato questa escalation?
L'episodio che è diventato più importante e rilevante nelle scorse settimane è stata questa battaglia di 28 famiglie palestinesi del quartiere di Sheikh Jarrah contro la confisca dei terreni e delle loro case da parte delle autorità israeliane, perché c'è un'organizzazione israeliana, in realtà un'agenzia immobiliare legata al movimento, un movimento di estrema destra, che dice di avere i documenti che proverebbero la proprietà di queste case, di questi terreni, che nel 1956 furono dati a queste famiglie palestinesi dalle Nazioni Unite e dalle autorità giordane, che a quel tempo controllavano la zona araba di Gerusalemme. Ora, questa organizzazione dice che queste case appartenevano a famiglie ebraiche prima del 1948, i palestinesi protestano perché dicono che loro non hanno la possibilità di reclamare le loro case confiscate da Israele sempre dopo il 1948, quindi era cominciata una battaglia con una forte mobilitazione popolare che per certi versi aveva anche avvantaggiato i palestinesi, perché la comunità internazionale aveva, come dire, simpatizzato un po' di più con le loro ragioni. E poi improvvisamente sono cominciati anche incidenti sulla spianata delle moschee, incidenti alla porta di Damasco, che è l'ingresso principale della città vecchia di Gerusalemme, ogni giorno, ogni sera, e alla fine lunedì scorso c'è stato questo attacco improvviso di Hamas dalla striscia di Gaza, che ha lanciato razzi contro Israele e razzi anche verso Gerusalemme, e da lì poi, diciamo, è stata un'escalation continua, mentre le motivazioni di cui parlavamo prima, cioè la questione delle case a Gerusalemme, l'attenzione a Gerusalemme è andata via via scemando, anche se, e questo tengo a sottolinearlo, in questo momento in Israele e anche a Gerusalemme ci sono scontri nelle strade tra arabi ed ebrei, cominciati 3 giorni fa, che non ancora cessano nonostante un forte schieramento di forze di polizia.
Noi siamo in collegamento con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto, che si trova a Gerusalemme per parlare di questa escalation che ha portato allo scontro tra Israele e la fazione di Hamas. Michele, Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, ha commentato la situazione dichiarando che secondo lui non c'è stata una reazione spropositata significativa da parte di Israele, un commento che sicuramente si inserisce in un contesto statunitense nei confronti di Israele diviso. Ecco, cosa lasciano presupporre questo tipo di dichiarazioni per il prosieguo del conflitto?
Beh, sono dichiarazioni di una certa rilevanza politica, perché sino ad oggi, dall'ingresso di Joe Biden alla Casa Bianca, abbiamo visto un Israele un po' perplesso, anche frustrato rispetto ad un'amministrazione che, a differenza di quella precedente di Donald Trump, ha non raffreddato i rapporti con Israele. Joe Biden è un amico personale di Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, e molti rappresentanti di questa nuova amministrazione hanno ottimi rapporti con lo Stato di Israele, alcuni dei quali sono anche di origine ebraica. Il discorso è che questa amministrazione democratica ha un approccio più bilanciato, innanzitutto verso la questione del nucleare iraniano, quindi sta cercando di rientrare, di rilanciare questo accordo sul nucleare del 2015 affondato dall'amministrazione Trump, e allo stesso tempo ha assunto un atteggiamento più moderato, più pacato anche sulla questione israelo-palestinese. Ora questa situazione, questa crisi con Joe Biden che scende in campo a favore di Israele, a mio avviso torna ad avvicinare molto Stati Uniti e Israele, ad avvicinare questa amministrazione a Israele, e sicuramente avrà un impatto anche sulla iniziativa americana di riprendere relazioni più favorevoli con l'Iran, con Teheran, e sulla questione del nucleare iraniano. È naturale che questa storia debba avere per forza un impatto anche politico. Pensate che in Israele c'è già stata la prima svolta. Netanyahu, con questo conflitto in corso e con il suo approccio dal pugno duro, in pratica ha sventato un tentativo molto serio dei suoi avversari politici di mettere in piedi un governo senza lui come primo ministro, per la prima volta dal 2009. Qualche ora fa Naftali Bennett, un leader di un partito ultranazionalista, ex suo alleato, che pensava di lasciarlo, di abbandonarlo per creare una coalizione con il leader centrista Yair Lapid, ha annunciato che si torna indietro e che in una situazione del genere tutta la destra deve essere unita, come tutto il paese, e quindi di quel governo alternativo a Netanyahu non se ne parla più. Quindi è evidente che ci saranno riflessi sia a livello interno, nella politica interna israeliana, ma anche a livello regionale forse.
Michele, in conclusione, uno sguardo al futuro. Accennavi prima che non è da escludersi un intervento sul campo delle truppe israeliane sulla falsa riga delle operazioni che hanno insanguinato la striscia di Gaza all'inizio degli anni 10 e alla fine del 2000, nel 2008, con l'operazione Piombo Fuso. Di che cosa si sta parlando in questo momento tra esperti e giornalisti?
Per quanto riguarda le possibilità che Israele possa lanciare un'operazione di terra, è chiaro che sono molto aumentate in queste ultime ore, di fronte anche alla capacità che il movimento islamico Hamas dimostra di avere di lanciare razzi. Israele ha annunciato di aver eliminato molti capi militari di Hamas, di aver distrutto batterie di razzi e di aver provocato dei danni molto gravi alle infrastrutture del movimento islamico e del suo braccio armato, ma in realtà Hamas continua da 4 giorni a lanciare centinaia di razzi su Israele. In questa situazione, così come accadde nel 2014 ed accadde anche nel 2008, è molto probabile che Israele possa decidere di lanciare quantomeno delle incursioni di terra per allontanare dal confine questi artiglieri, chiamiamoli così, del movimento islamico, questi militanti specializzati nel lanciare razzi. Però è un'operazione che Israele guarda sempre con grande cautela, perché entrare a Gaza significa anche mettere in conto di perdere dei soldati o di vederli addirittura sequestrati, catturati e sequestrati, e quindi questo sarebbe un problema molto grosso per Israele. Quindi credo che sino a quando potrà Israele continuerà solo con la campagna aerea.
Michele Giorgio, grazie per essere stato con noi su Radio SBS, alla prossima.
Buon lavoro a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.